Il radiogiornale.
Buongiorno da Michel Volonté, un educatore di asili nido tra Winterthur e Berna avrebbe abusato almeno di 15 bambini piccoli. Secondo l'indagine giornalistica di SRF, gli abusi sono stati gravi e sistematici. Crisi in Medio Oriente, presentato all'Iran un piano per la fine della guerra da parte degli Stati Uniti. Cercheremo di capire quali siano i punti principali del documento che non è ancora stato diffuso, e con una esperta capiremo anche l'insolito ruolo da mediatore del Pakistan. Piattaforme social, tra la prima sentenza dal Nuovo Messico negli Stati Uniti che obbliga Meta a pagare una multa per aver violato la sicurezza degli utenti, e Instagram che presto potrà leggere le comunicazioni private. Per lo sci alle finali in Norvegia, Meyer in testa dopo la prima manche dello slalom, in svolgimento la seconda prova del gigante femminile, conduce Grenier, Rast settima in lotta per la generale. Ci sono ancora Eicher e Schifrin. Nell'hockey stasera a Zurigo, Lugano prova a reagire sotto 2-0 nella serie dei quarti. Ai bianconeri serve un'impresa contro un avversario imbattuto in casa nei playoff da ben 16 partite consecutive. Gravi e sistematici abusi sessuali in due asili nido, uno nella regione di Winterthur, l'altro fuori Berna. A svelarlo è un'inchiesta di Radio SRF. Secondo l'atto d'accusa, l'imputato è un uomo responsabile di un gruppo di assistenza all'infanzia e le vittime sono una quindicina di età compresa fra 1 e 4 anni. Per maggiori dettagli andiamo a Berna da Alessio Veronelli.
Sì, abusi commessi laddove i piccoli dovrebbero essere protetti. Due asili nido, prima uno nella regione di Winterthur, poi l'altro in quella di Berna, luoghi esatti non resi pubblici per proteggere le vittime. Secondo l'atto d'accusa di fine luglio 2025, visto dai colleghi di SRF, gli abusi sarebbero stati commessi da un educatore all'interno delle strutture, bagni, dormitori, ma anche nella sala principale di uno dei due asili nido. Abusi sessuali su almeno 15 piccoli, abusi definiti gravi e sistematici nell'atto d'accusa, per lo più su bambine di età compresa fra 1 e 4 anni.
Es handelt sich um einen dermaßen systematischen Fall von Missbrauch.
È un caso di abusi sistematici su vari bambini, ha confermato Laura Jost, legale di alcune delle vittime. Sicuramente ci sono state delle carenze organizzative, per questo ho inoltrato una denuncia penale contro uno dei due asili nido. Il presunto colpevole avrebbe fatto in modo di trovarsi solo con le vittime, le avrebbe abusate e filmate, azioni che l'imputato, un 33enne che fino a poco tempo fa risiedeva nella regione dell'Emmental e che era responsabile di un gruppo di assistenza all'infanzia, che si occupava insomma della cura pedagogica dei bambini, avrebbe ripetutamente compiuto per almeno un anno e mezzo.
Ti chiedo, Alessio, come si è giunti all'arresto dell'imputato?
Allora, nell'estate 2022 l'accusato sarebbe quasi stato scoperto. Una madre preoccupata ha infatti contattato la direzione dell'asilo nido di Winterthur dopo che la figlia di 4 anni l'aveva raccontato di essere stata abusata. Dopo denuncia penale alla polizia cantonale, l'indagine è però stata archiviata poiché l'uomo si era rifiutato di rilasciare una dichiarazione e la presunta vittima era rimasta in silenzio durante l'interrogatorio. Comunque licenziato, l'imputato nell'estate 2023 è stato assunto in un altro asilo nido, quello nella zona di Berna, dove si sarebbero basati su referenze positive ricevute da Winterthur e lì avrebbe proseguito con gli abusi. Nel febbraio 2024, per presunti reati legati a pedopornografia su internet, l'uomo è però stato arrestato dalla polizia cantonale di Berna, che ha scoperto anche video dei presunti abusi avvenuti negli asili nido. Entrambe le strutture hanno già portato dei correttivi nei protocolli di sicurezza, tardi per le vittime, che secondo l'atto d'accusa avevano riportato improvvise infiammazioni nella zona genitale, si rifiutavano di essere toccate durante il cambio del pannolino e avrebbero poi iniziato a rievocare alcune scene degli abusi. Disgusto e repulsione, la reazione di Maximiliano Wepfer, portavoce dell'Associazione Svizzera degli Asili Nido Kiba Suisse. Sconcertante, ha poi aggiunto, il fatto che nessuno si sia accorto di quanto stava accadendo.
Questo era Alessio Veronelli da Berna. In Italia ora un ragazzo di 13 anni ha accoltellato la sua insegnante di francese. È successo questa mattina in un istituto nella provincia di Bergamo. Il tredicenne, che frequenta la terza media nella stessa scuola, si è presentato davanti alla docente vestito con un pantalone mimetico e una maglietta bianca con la scritta vendetta. L'ha colpita con un coltello alla gola e all'addome. La donna è stata trasportata all'ospedale in codice rosso. Il ragazzo è stato fermato da un professore e da due collaboratori scolastici per poi essere consegnato ai carabinieri. Passiamo alla crisi in Medio Oriente. Mentre gli attacchi tra Israele e Iran continuano, regge invece lo stop ai bombardamenti statunitensi sulla Repubblica Islamica. Washington spera ora in una via d'uscita diplomatica. Gli Stati Uniti infatti ieri hanno presentato all'Iran un piano in 15 punti per la fine della guerra. Il documento non è ancora stato reso pubblico, ma sappiamo che Teheran lo ha ricevuto. Gli aggiornamenti con Sofia Pelosi.
È da giorni che si parla di possibili negoziati tra le due parti. Gli Stati Uniti parlano di colloqui positivi e che avanzano. L'Iran rimane più prudente, anche se fonti della Repubblica Islamica hanno confermato all'agenzia di stampa Reuters di aver ricevuto il piano. Si tratta di un piano americano di 15 punti per fermare il conflitto. È stato fatto arrivare a Teheran tramite il Pakistan, che si è anche offerto di ospitare eventuali negoziati. Non ci sono però ancora grandi certezze sui contenuti di questo documento. Le proposte avanzate da Donald Trump riguardano la riapertura dello stretto di Hormuz, lo smantellamento della capacità nucleare e la limitazione della produzione balistica da parte della Repubblica Islamica. Si parla anche di un possibile cessate il fuoco di un mese per discutere le condizioni del piano. In cambio l'Iran riceverebbe la rimozione delle sanzioni. Negli scorsi giorni l'Iran aveva fatto capire di non essere disposto a scendere a compromessi e almeno formalmente lo ha ribadito ancora oggi attraverso un portavoce dell'esercito iraniano. La forza degli Stati Uniti si è trasformata in un fallimento strategico. Se fossero davvero una superpotenza avrebbero già trovato una via d'uscita. I prezzi dell'energia e del petrolio non torneranno a livelli normali finché non lo decideremo noi. E conclude dicendo che non scenderanno mai a patti con Washington. È un messaggio che è rivolto anche agli iraniani e il contenuto è chiaro. Non si piegano di fronte a chi li ha attaccati. I contatti però ci sono. Resta da capire a quali risultati porteranno.
Il Pakistan, come abbiamo sentito, è uno dei paesi che tenta di mediare nella crisi tra Stati Uniti e Iran. Chiara Savi, le autorità di Islamabad solitamente non sono conosciute per il loro ruolo di mediazione.
Sì, è vero, il Pakistan, unico paese musulmano ad avere l'arma atomica, ultimamente ha fatto parlare di sé per il conflitto con il vicino Afghanistan, non certo per i suoi buoni uffici. Il paese confina con l'Iran, con cui, salvo qualche episodio, intrattiene rapporti di buon vicinato e ha buoni rapporti anche con l'Arabia Saudita, rivale di Teheran. Addirittura con Riyadh ha firmato un trattato di mutua difesa. Islamabad ha interesse a mediare anche perché teme questa crisi, come ci ha spiegato Elisa Giunchi, che insegna all'Università degli Studi di Milano storia e geopolitica del Medio Oriente.
Innanzitutto la chiusura di Hormuz ha sicuramente un effetto pesante per l'economia pakistana, già in crisi perché il Pakistan importa petrolio dallo stretto di Hormuz e quantità rilevanti anche di gas naturale. Il Pakistan tra l'altro ha molti lavoratori nelle monarchie del Golfo che potrebbero essere costretti a ritornare in patria se continua la crisi attuale. E poi dal timore di un'escalation regionale che potrebbe essere causata dalla decisione da parte di Israele e degli Stati Uniti di utilizzare le minoranze etniche interne all'Iran, in particolare i Beluci, perché il Pakistan ha gruppi autonomisti, se non secessionisti, che potrebbero unirsi con i loro fratelli al di là del confine.
Per anni Washington ha finanziato Islamabad in chiave antitalebani afghani, poi c'è stato l'episodio di Bin Laden che ha ordinato gli attacchi dell'11 settembre ed è stato scovato in territorio pakistano, un episodio che ha guastato i rapporti che però ora sono migliorati. Mediare in questa crisi significherebbe anche scongiurare un altro scenario diventare il prossimo obiettivo americano.
Diciamo che per alcuni versi il Pakistan è il perfetto nemico dell'amministrazione Trump. È dotato di armi nucleari, ha avuto un importante ruolo in passato nella proliferazione nucleare nella regione e fuori dalla regione, è considerato un finanziatore, esportatore di terrorismo nella regione, aveva sostenuto i talebani e ospitato lo stesso Bin Laden e sta costruendo missili intercontinentali che potrebbero colpire gli Stati Uniti. Quindi è essenziale per il Pakistan migliorare i rapporti con gli Stati Uniti e non rischiare di fare la stessa fine dell'Iran.
Quel che però manca a Islamabad è un po' di credibilità nell'offrirsi quale mediatore. Sentiamo ancora la professoressa Lisa Giunchi.
Certo, è un mediatore che però è considerato da alcuni poco credibile, innanzitutto perché è al momento in guerra sostanzialmente con il vicino Afghanistan e poi perché ha una leadership sostanzialmente debole. Tra l'altro solo 2 anni fa Iran e Pakistan hanno avuto degli scontri al confine, sono lanciati dei missili accusandosi vicendevolmente di sostenere dei propri nemici. Quindi insomma non è detto che la mediazione pakistana vada a buon fine.
In Svizzera Ruag International chiude il 2025 in profondo rosso. Il gruppo tecnologico di proprietà della Confederazione focalizzato sul settore aerospaziale registra una perdita ingente di 119 milioni di franchi nel 2025. A pesare sono stati i costi della riorganizzazione interna e le difficoltà incontrate nel settore dei vettori per satelliti. Da Berna, Anna Valenti.
Gli obiettivi di redditività fissati dal Consiglio federale sono stati decisamente mancati da Ruag International. Se il 2024 si era chiuso con un deficit di poco più di 1,5 milioni di franchi, il 2025 è l'insegna del rosso profondo per il gruppo tecnologico aerospaziale svizzero. 119 milioni l'entità delle perdite. Cala anche il fatturato, sceso a 412 milioni di franchi contro i 495 milioni dell'anno prima. Due i principali fattori alla base del risultato negativo. Da un lato i costi della riorganizzazione in corso da parte dell'azienda. Ricordiamo che Ruag International è nata nel 2021 dalla scissione del gruppo Ruag per separare le attività al servizio dell'esercito svizzero da quelle legate allo sviluppo della tecnologia aerospaziale. L'obiettivo del Consiglio federale era di privatizzare e vendere poi il ramo, progetto al quale si è opposto il Parlamento lo scorso anno per la sua importanza strategica. Tuttavia nel 2025 Ruag International ha dovuto smontare e vendere intere attività non legate all'aerospaziale e parallelamente investire per trasformarsi in un'azienda solo spaziale. I disinvestimenti hanno pesato per oltre 32 milioni. L'altro fattore che ha inciso sui risultati negativi sono i progetti dei vettori satellitari che Ruag International ha negli Stati Uniti e in Svezia, che hanno accumulato ritardi e superato i costi previsti. Per Ruag International il 2026 dovrebbe essere l'anno della transizione. L'obiettivo è ridurre i rischi, stabilizzare le attività, continuare la trasformazione digitale, nella speranza di un ritorno della redditività nel 2027.
Solo un adulto su 4 in Svizzera è vaccinato contro il virus del papilloma umano. A rivelarlo è un'indagine, la prima su scala nazionale svolta dall'Università di Zurigo. Si tratta dell'infezione trasmessa sessualmente più diffusa al mondo, che causa ad esempio il cancro al collo dell'utero. Il servizio è di Emanuele Ferrari.
Lo studio ha coinvolto oltre 3.800 persone ed offre una panoramica della situazione in Svizzera che sino ad ora mancava. Stando alle cifre pubblicate, poco più del 27% degli adulti di età compresa tra i 18 e i 45 anni ha ricevuto almeno una dose del vaccino contro il virus del papilloma. L'indagine porta a galla notevoli differenze fra i vari gruppi di popolazione. Nella fascia 18-26 anni, ad esempio, quasi il 59% è protetto, mentre nella fascia tra i 27 e i 45 anni il tasso scende intorno al 6%. E una differenza la si trova anche tra i generi. Con il 43% delle intervistate sono soprattutto le donne ad essere vaccinate. Tra gli uomini, ad essersi fatti immunizzare è infatti solo il 12%. Ma come spiegare queste differenze? Fung Lang, ricercatrice all'Istituto di Epidemiologia, Biostatistica e Prevenzione dell'Università di Zurigo e coautrice dello studio. È dal 2007 che il vaccino viene consigliato alle ragazze tra gli 11 e i 26 anni. La raccomandazione per i ragazzi è seguita solo nel 2015. Fondamentalmente è questa la ragione della differenza. Il confronto tra giovani e generi della stessa generazione, infatti, mostra che non vi sono più differenze nel tasso di vaccinati tra donne e uomini. Lo studio ha poi evidenziato un ulteriore aspetto sul quale si sarà chiamati a lavorare in ottica futura. Abbiamo notato l'esistenza di tre tipi di persone. Innanzitutto quelle ben informate sul tema, tra loro la percentuale di vaccinati è già oltre il 40%. Ci sono poi quelle che possono essere definite gli scettici nei confronti dei vaccini, qui è circa il 14% ad essere immunizzato contro il virus del papilloma. Infine ci sono coloro che non conoscono questo virus, con una percentuale di immunizzazione inferiore all'8%. I medici di famiglia dovrebbero intavolare maggiormente il tema con i loro pazienti. È fondamentale informare, poi tocca al singolo stabilire cosa fare, ma almeno è a conoscenza dei rischi. E dallo studio è emerso che la metà delle persone che ignoravano il problema è pronta a farsi immunizzare. Un potenziale da sfruttare, sottolinea Fung Lan, che conclude.
Questo virus può Krebs verursachen und es ist die einzige Krebs, wo es könnte verhindert.
Parliamo infatti di un virus che può causare il cancro contro il quale ci si può vaccinare.
La statunitense Meta, la società di Mark Zuckerberg che possiede le piattaforme social più usate come Facebook e Instagram, dovrà pagare 375 milioni di dollari per aver ingannato gli utenti sulla sicurezza e favorendo così lo sfruttamento sessuale dei minori. Si tratta di un primo verdetto di questo genere contro l'azienda che ha già fatto ricorso. Camilla Camponovo.
Tutto inizia con un'indagine sotto copertura di alcuni investigatori che hanno creato profili falsi su Facebook e Instagram fingendosi minori sotto i 14 anni. I profili fittizi sono subito stati bersagliati da contenuti sessualmente espliciti e adescati da adulti, con richieste di foto pornografiche e proposte di incontro. La condanna è arrivata da una giuria del New Mexico negli Stati Uniti nei confronti di Meta, la società statunitense proprietaria di Facebook, Instagram e WhatsApp, che ora dovrà pagare 375 milioni di dollari per aver violato la legge statale sulla tutela dei consumatori, ingannando gli utenti sulla sicurezza delle due piattaforme e favorendo lo sfruttamento sessuale dei minori. La giuria ha ritenuto insufficienti gli sforzi dell'azienda nel proteggere bambini e adolescenti. Le piattaforme venivano pubblicizzate come sicure per queste fasce d'età, nonostante diversi documenti presentati dalla denuncia rivelassero rischi per la salute mentale e per la presenza di contenuti sessualmente espliciti rivolti ai bambini. In totale sono state identificate 75.000 violazioni, ognuna del valore di 5.000 dollari. Meta ha già annunciato appello, sottolineando il suo impegno per garantire la sicurezza sulle piattaforme, pur ammettendo qualche difficoltà nel rimuovere contenuti dannosi. Un verdetto che è un primo nel suo genere in un contesto di crescenti cause globali sulla sicurezza dei minori e che ora apre la strada ad altre cause negli Stati Uniti e non solo.
Vi propongo di restare nel mondo dei social media perché Instagram potrà presto leggere i messaggi privati dei suoi quasi 3 miliardi di utilizzatori. Nelle prossime settimane Instagram abbandonerà la crittografia nelle sue chat. I contenuti quindi non saranno più esclusivamente visibili agli utenti che comunicano privatamente tra loro. Con quali conseguenze? Raffaele Pedrazzini ne ha parlato con Bruno Giussani, giornalista esperto di tecnologie e critico nei confronti dei giganti tech americani.
Opinioni, fotografie, video e messaggi audio. I cosiddetti DM di Instagram, cioè i messaggi diretti tra utenti, rilevano molto del nostro quotidiano e della nostra intimità. E a partire da maggio quelle conversazioni non sono più protette da crittografia.
Quando noi ci mandiamo un messaggio c'è il contenuto, cioè quello che io scrivo a lei, e ci sono i metadati, cioè tutti i dati attorno al contenuto che indicano chi scrive a chi, quando è stato fatto, da dove, quanto è lungo il messaggio, tutte queste cose. Questi erano già, i metadati erano già accessibili a Meta. Il fatto di togliere la crittografia sul contenuto dei messaggi li rende visibili e leggibili da Meta, come azienda, dalle loro intelligenze artificiali.
Per Bruno Giussani ciò apre la porta a nuovi utilizzi dei dati.
Quindi potrebbero utilizzarli per esempio per allenare, per fare del training delle intelligenze artificiali e conoscendo il contenuto dei messaggi, in futuro potrebbero anche inserire dei messaggi pubblicitari collegati al tema dei messaggi.
Meta, il gruppo che controlla Instagram, non ha spiegato chiaramente le ragioni di questa scelta e l'ha per giunta comunicata in sordina ai suoi utenti, senza che questi debbano accettare nuove condizioni di utilizzo. I messaggi diretti di Instagram sono molto utilizzati dai più giovani. Guardando alle alternative, il servizio di messaggistica più diffuso resta WhatsApp, una piattaforma che continua al momento a utilizzare la crittografia tra utenti, nonostante appartenga anche a lei, a Meta.
In realtà WhatsApp è diventato in tantissimi paesi, europei e non soltanto, un'infrastruttura di scambio di informazioni a tutti i livelli. Ci sono i gruppi WhatsApp delle scuole dove gli allievi ricevono dei compiti e i genitori ricevono informazioni da parte della direzione della scuola. Ci sono aziende che vendono prodotti o comunicano con i clienti via WhatsApp. Ci sono politici che discutono cose sensibili via WhatsApp. Quindi non è più semplicemente un'app, un pezzo di tecnologia. È un'infrastruttura sulla quale funziona una gran parte dell'interazione generale sociale nostra.
E qui emerge un altro nodo, cioè quello di concentrare così tante comunicazioni nelle mani di una sola azienda. Le alternative esistono, come Signal o la Svizzera Trima, ma pochi le usano.
È dovuto a quello che si chiama l'effetto di rete, il network effect, cioè il fatto che naturalmente più ci sono persone sull'applicazione, più ha valore. Se tutti i miei amici sono su WhatsApp e soltanto uno è su Signal, posso comunicare soltanto con uno. Se io passo quell'applicazione, ovviamente posso continuare con tutti se rimango su WhatsApp. Quindi il problema è un effetto di inerzia e di resistenza a una specie di migrazione di massa che sarebbe necessaria per poter avere lo stesso effetto di rete.
Per gli utenti, quindi, la soluzione non è semplice, ma una strategia possibile esiste.
Non sarebbe possibile utilizzare WhatsApp e Signal e quindi diversificare l'uso delle piattaforme in modo da avere una certa ridondanza e anche da non essere totalmente legato a una singola azienda o una sola entità.
Non daremo così tutti i nostri dati a un'unica azienda.
Spazio ora allo sport. Grazie, buon pomeriggio.